Buon pomeriggio a tutti e ben arrivati. Allora, oggi siamo riuniti per la commissione congiunta, prima commissione affari istituzionali generale, settima welfare, avente ad oggetto progetti e campagne di sensibilizzazione circa la sicurezza stradale organizzati dalla polizia locale nelle scuole e sul territorio. Prima di iniziare l'appello volevo comunque ringraziare l'assessore Gambino che in così poco tempo è riuscito a darci sostegno in questa commissione. Procediamo con l'appello. Ahimè, Alfonso, Amore, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Ruccoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Cavalleri, Ceraudo, Costa, Crucioli, presente, D'Angelo, presente, De Benedittis, presente, Dello Strologo, Falcone presente, Falteri, Gaggero, Gandolfo, presente, Ghio, Gozzi, presente, Grosso, Cabur, Lazzari, Lodi, presente, Manara, presente, Notar Nicola, presente, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, Russo, Vacalebre, Veroli, grazie, buon pomeriggio anche a lei, Villa, presente, Viscogliosi, presente, è presente anche l'assessore Gambino. Allora, abbiamo già i nominativi? Ok. E Maria Elisabetta Ruggero e Fabrizio Bianco, perfetto. Allora, aspetta che c'è matita qua. Vuoi la penna? Allora, alla mia destra c'è l'assessore Gambino, poi abbiamo la dottoressa Vallosio Simona, vicecommissario Polizia Locale, il dottor Raffaele Ferriello, direttore AG Genova, la dottoressa Maria Elisabetta Ruggero, Unige, e il dottor Fabrizio Bracco, Unige. Passerei la parola all'assessore per una breve introduzione.
Allora, innanzitutto grazie. Era da un po' di tempo che dal punto di vista dell'efficacia della comunicazione volevamo fare un qualcosa anche con la commissione per fare un ulteriore step riguardo a quella che è la comunicazione delle attività che noi stiamo facendo come sensibilizzazione riguardo alle tematiche legate alla sicurezza stradale. Non mi dilungo tanto, ma volevo innanzitutto dirvi che questa attività di comunicazione che noi stiamo portando avanti la stiamo portando avanti coinvolgendo un po' tutti quelli che sono gli altri enti che nel loro, perdonatemi il termine, core business, hanno la finalità di portare avanti campagne di questo genere. E nelle campagne che noi stiamo portando avanti, ovviamente, molte attività sono fatte all'interno delle scuole, e quindi qui c'è il funzionario della Polizia Locale che si occupa di queste attività di divulgazione di buone pratiche, di attività legate alla prevenzione sulla sicurezza stradale. Abbiamo coinvolto nei nostri progetti, e ACI ha coinvolto loro nei nostri progetti, quindi siamo trovati a metà strada nell'avere una finalità comune, quindi è stato naturale quello di portare avanti insieme dei progetti, quindi c'è il presidente di ACI, e molte delle attività che abbiamo fatto, e sempre di più, abbiamo una collaborazione con l'università, sia col DISFOR che col DAD, per cercare di migliorare quella che è la modalità di comunicazione che noi portiamo avanti, cercando di coinvolgere i giovani nella formazione di queste campagne per avere un linguaggio il più vicino possibile a chi poi deve recepire quelle che sono le indicazioni che noi vorremmo far arrivare. E quindi conseguenza la partnership che ormai è consolidata, io me la sono ritrovata già con Protezione Civile, tutte le campagne che ormai vedete da parecchi anni di Protezione Civile sono marchiate DAD, di questo ne siamo noi orgogliosi perché ci hanno dato la possibilità di fare un salto di qualità negli ultimi, direi, sette anni, perché era l'anno prima che arrivassi io come consigliere delegato. Questa partnership l'abbiamo voluta consolidare nel tempo e di questo ne siamo orgogliosi perché è decisamente un valore aggiunto all'attività che noi stiamo facendo. Io direi di lasciare la parola a chi in questi anni ha fatto tantissime attività e adesso stiamo vedendo anche dei grossissimi risultati di capillarità di visualizzazioni e di arrivo, perché un conto è fare una campagna, un conto è arrivare. Con quella campagna. A volte le campagne vengono fatte ma non sortiscono nessun effetto perché o usano un linguaggio sbagliato oppure usano una modalità di trasmissione di quel linguaggio che non arriva a chi deve arrivare. Devo dire che negli ultimi anni le campagne che sono state fatte hanno da una parte raggiunto l'obiettivo di essere molto più capillari rispetto a prima e anche dal punto di vista del linguaggio che viene utilizzato abbiamo dei riscontri molto, molto positivi. Non mi dilungo oltre, il Presidente è andato via, passo io la parola, no, direi di lasciar fare al Presidente quello che è il suo ruolo.
Diamo al Presidente ciò che è del Presidente. Grazie Assessore. Allora, ricordo agli auditi e ai convenuti che per prenotarsi bisogna pigiare il pulsantino nero, il primo, subito dopo la base del microfono. Quindi chi vuole iniziare, ecco, prenotatevi che poi io in ordine, diciamo, cronologico do la parola. Se non vi vedo segnati sul display non posso darvi la parola, a meno che non me la chiediate, però la procedura è questa. Quindi direi che la dottoressa Vallosio Simona, vice commissario Polizia Locale, a lei la parola, dottoressa.
No. Volevo illustrare i progetti relativi alla sicurezza stradale che abbiamo fatto, abbiamo organizzato nell'anno 2023 e 2022. Il progetto più ampio, del quale parleremo un po' di più oggi, è il progetto che si chiama Incidente Pensaci Prima. Un progetto che ha portato grandi risultati, è andato oltre le nostre aspettative. Ed è un progetto che ha visto la partecipazione come partner di ACI Genova, quindi Automobile Club di Genova, qui rappresentato dal dottor Ferriello, dell'Università di Genova, DAD e DISFOR, rappresentati rispettivamente dalla dottoressa Ruggero e dal dottor Bracco, ed infine una collaborazione, a parte con la Polizia Locale, una collaborazione con la Direzione della Comunicazione, dottoressa Gardella e Suman. Dopodiché, dopo il progetto Pensaci Prima, farò dei cenni per quanto riguarda l'educazione stradale che la Polizia Locale ha decenni che porta all'interno delle scuole. Quindi parliamo di decenni, vuol dire 20-30 anni che la Polizia Locale si reca all'interno delle scuole per trasmettere ai bambini e ai ragazzi una percezione di sicurezza in modo che i bimbi più piccoli possano diventare anche dei bravi pedoni e avere delle regole che magari così piccoli al momento ignorano, oppure ci rechiamo nelle scuole medie e superiori dove principalmente negli ultimi anni come argomento principale c'è stato l'argomento che riguarda l'alcol e l'uso di stupefacenti alla guida. Dopodiché farò presente un altro progetto che si chiama Fai Strada, un progetto che viene svolto esternamente e dedicato ai bambini della scuola primaria. Se l'assessore è d'accordo partirei con illustrare il progetto Pensaci Prima e dare poi la parola anche ai nostri partner. Il progetto Pensaci Prima è un progetto che attua diverse azioni per la prevenzione ed il contrasto dell'incidentalità stradale legata appunto all'abuso di alcol e droga alla guida. È un progetto che ci ha impegnato molto. Allora, il capofila è il Comune di Genova, che poi tramite la Polizia Locale ha messo in atto il progetto insieme ai partner ACI e Unige. E poi a tanti altri stakeholder come l'Ufficio Scolastico Regionale, l'azienda Ligure Alisa, l'Ordine degli Psicologi e altre realtà territoriali genovesi. Col progetto Pensaci Prima noi vogliamo arrivare ad una consapevolezza del rischio stradale da parte del conducente dei veicoli affinché possa agire in modo responsabile. Ed è un progetto che si è articolato e si sta articolando in 10 azioni. Allora, è iniziato ad aprile 2022 e terminerà ad ottobre 2023, quindi 18 mesi di lavoro e di azioni improntate proprio a raggiungere questo scopo. Le azioni che riguardano la polizia locale, quindi parlo diciamo per la mia direzione, sono principalmente 3 azioni. La prima azione prevede tutti i sabati sera in piazza Matteotti l'allestimento dell'infopoint serale, quindi 19.02, dove 4 agenti o funzionari di polizia locale sono a disposizione dei ragazzi che escono dai locali a piedi e ai quali propongono di effettuare l'alcol test, quello qualitativo, quindi il ragazzo soffia nel pretest e se il pretest diventa rosso può poi fare il vero test legato all'alcol, l'etilometro. E durante questi infopoint la percentuale di ragazzi che superavano il limite previsto è stata di quasi il 40%. Ragazzi che in quel momento hanno quindi raggiunto la consapevolezza, si sono resi conto che effettivamente qualcuno di loro stava andando a prendere il veicolo, si sentiva bene, ma in realtà non era nelle condizioni né legali a questo punto, neppure fisiche, di poter guidare. La seconda, durante poi gli infopoint vengono consegnati ai ragazzi degli etilometri monouso. Noi li lasciamo ai ragazzi e loro quando escono di sera e vogliono poi guidare possono fare la prova con questo etilometro che se cambia colore dà un esito positivo e quindi viene consigliato al ragazzo, al conducente di non guidare. Sarebbe un obbligo quello di non guidare. L'altra azione che noi facciamo, che è anche un'azione repressiva, sono i moduli operativi. I moduli operativi sono un gruppo di 2 veicoli e almeno 4 colleghi, di cui uno un funzionario, che quindi svolgono dei controlli di routine dei conducenti, quindi possono venire a qualsiasi ora del giorno e della notte e quando fermano il conducente lo sottopongono al pretest legato all'alcol, se poi il pretest è rosso lo sottopongono all'etilometro, ovviamente nel caso in cui l'etilometro desse un risultato positivo procedono poi alla contestazione di tutto. Durante questi moduli operativi, grazie al progetto Pensaci Prima, abbiamo acquistato anche il drug test. Il drug test è un dispositivo che permette di trovare 7 tipi di sostanze stupefacenti nella saliva del soggetto e quindi le persone vengono sottoposte anche a questo tipo di test, che per Genova comunque è un qualcosa di innovativo perché non c'era mai stato. E quindi il finanziamento, questo progetto che è finanziato dal Ministero degli Interni con una cifra molto elevata, perché sono 450.000 euro, ha permesso anche di effettuare l'acquisto di questo dispositivo. Durante i moduli operativi i colleghi immettono in un database che è stato progettato dall'Università di Genova, dal professor Berta di Ingegneria, dei dati anonimi che ci permetteranno poi in futuro di poter valutare quali eventuali azioni future la Polizia Municipale potrebbe mettere in atto per diminuire il numero di conducenti che si mettono alla guida dopo magari essersi fumata una sigaretta che non è tanto sigaretta, per dire, basta soltanto erba, chiamiamola così, perché poi possa andare nel sangue e quindi creare nel soggetto dei problemi, dei rallentamenti e quindi non essere più in grado di guidare al 100%. Della parte della polizia locale direi che ho detto tutto e lascerei quindi la parola a uno dei due partner, dottor Bracco, dottor Ferriello o dottoressa Ruggero. Perfetto.
Grazie. Dottor Bracco, prego.
Grazie, buongiorno a tutti e a tutti. Allora, continuo descrivendo le azioni nell'ordine cronologico. Le azioni erano 10, come diceva Dottoressa Vallosio, dall'azione 6 alla 10 siamo stati coinvolti come partner. Io ora le illustro e poi lascerò a voi magari la parola per integrare sui vostri contributi. Le azioni che hanno coinvolto l'Università e ACI riguardano aspetti di campagne di comunicazione, di formazione a livello universitario e a livello di scuole superiori e anche interventi di natura riabilitativa dei cittadini che sono alla messa alla prova. Ve le descrivo brevemente. Per quanto riguarda l'azione 6, abbiamo progettato e realizzato un percorso di formazione per il personale della Polizia Locale e della Protezione Civile. Questo percorso di formazione è articolato su due livelli. C'è un livello di formazione autonoma, quindi si tratta di video lezioni fruibili in autonomia sui temi della comunicazione e della relazione con i giovani, in particolare finalizzata a sensibilizzarli alla percezione del rischio, quindi alla loro attività su strada, avere gli strumenti comunicativi relazionali per interagire con i giovani. Una seconda parte di questo percorso formativo ha riguardato invece gli aspetti più di natura normativa, tecnica, e gli aspetti legati alle componenti, agli effetti delle sostanze a livello fisiologico, nonché agli aspetti tecnici legati alle procedure di intervento. Queste tematiche sono state curate in particolare da ACI Genova, per esempio alcol e la guida, il rapporto tra giovani e alcol, gli effetti dell'alcol sull'organismo. Poi comunque lascio la parola a Ferriello per maggiori dettagli su questo, mentre le colleghe e colleghi del Comune di Genova hanno curato la parte legata agli aspetti dell'uso del etilometro, domicilio stradale e così via. Questo percorso formativo è, vi dicevo, su due livelli. Il secondo livello richiede invece la presenza di un sottogruppo. Il target era 1000 operatori. Di questi 1000, 100 partecipano a un percorso di approfondimento in presenza con una psicologa collaboratrice di questo progetto per mettere in pratica quelle competenze di natura più relazionale e comunicativa che abbiamo detto sopra. Poi sull'azione 7 abbiamo sviluppato e stiamo sviluppando un percorso online mirato alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, quindi non è riservato solo alla regione Liguria. Anche questo ha gli obiettivi di sensibilizzarli rispetto agli effetti di alcol e droghe alla guida e tutto ciò che comporta la sensibilizzazione, la percezione del rischio su questi ambiti. Anche in questo caso c'è una attiva collaborazione di tutti i partner. Vi dicevo che c'è anche una linea di progetto che è l'attività 8 legata all'intervento riabilitativo. In questo caso abbiamo sviluppato in collaborazione con l'Ufficio di Esecuzione Penale un percorso formativo di 12 ore curato da un avvocato e da una psicologa di sensibilizzazione e di riabilitazione dei cittadini utenti alla messa alla prova. e questo percorso ha un obiettivo, si pone l'obiettivo di raggiungere dai 30 ai 60 cittadini in questo periodo per fargli fare questo percorso di sensibilizzazione, un percorso di riabilitazione, e sta ottenendo risultati positivi da parte dei partecipanti. L'attività 9, che poi sarà spiegata più in dettaglio dalla collega professoressa Ruggero, ha previsto invece la realizzazione di una campagna di comunicazione. E questa campagna però ha preso le mosse da un progetto di sensibilizzazione e di coprogettazione con i nostri studenti universitari, grazie proprio alla collaborazione fra i due dipartimenti, DAD e DISFOR. Quindi le idee che hanno animato la campagna di comunicazione provengono da progetti, laboratori che hanno animato i nostri studenti e studentesse. Poi i dettagli li lascio a te. Infine l'azione 10 è stata quella della realizzazione del database, come dicevamo prima, grazie alla collaborazione con il Dipartimento dell'Area Politecnica, il DIBRIS, in particolare il professor Berta, questo sistema che permette la raccolta di dati anonimi da parte della Polizia Locale. Direi che lascio la parola ai colleghi e alle colleghe.
Allora, prima di concedere la parola alla dottoressa Ruggero, ci hanno raggiunto la dottoressa Paglialunga Sone, assessore municipio 3, e la dottoressa Gardella Marisa, responsabile comunicazione del comune, e la dottoressa Suman Tiziana della direzione comunicazione eventi, giusto? Quindi prego dottoressa, attenda che si accenda la lucetta rossa, e a lei la parola.
Verde però.
Ecco, adesso sì. Buonasera a tutti, scusate ma poco pratica di queste tecnologie. Dicevo, DAD è il dipartimento a cui afferisco, è il dipartimento di architettura e design, con particolare specifica del design della comunicazione, ecco perché siamo stati coinvolti. Tutti i dati di cui avete sentito parlare fino adesso sono stati poi, in una fase appunto successiva, raccolti dai nostri studenti, circa 200, in un'età critica, perché sono ventenni. E abbiamo chiesto loro di raccontare attraverso delle immagini e di ideare delle campagne di comunicazione, ciascuno secondo la propria sensibilità, riferita proprio a quello che avevano appreso attraverso tutte le azioni congiunte con il DISFOR, con ACI e con tutti coloro che vedete qui che hanno partecipato a questo progetto. Le loro proposte sono state tantissime, molto varie, e alla fine, di concerto, tutti insieme, abbiamo cercato di scegliere quelle che secondo noi avrebbero avuto una maggiore efficacia, soprattutto tenendo conto del fatto che avrebbero poi dovuto parlare alle persone, ai ragazzi, in differenti contesti, secondo differenti livelli di capillarità della comunicazione. Quindi dovevamo trovare dei linguaggi che funzionassero per strada, mentre uno va in motorino, dei linguaggi che funzionassero ad personam su un palmare, su un social, o addirittura che potesse parlare ai ragazzi attraverso un opuscolo, quindi qualcosa che puoi avere un maggior tempo di attenzione. I report, che non so se loro hanno, ma comunque parlano di 41 elaborati grafici che sono stati sviluppati da noi. È un numero che ha poco senso messo così, ma va spiegato. Elaborati quindi sono stati articolati a seconda delle campagne appunto di comunicazione visiva, e quello che ci ha colpito tra tutti i progetti che hanno proposto i ragazzi era una comunicazione che in qualche modo mirava a coinvolgere l'osservatore dentro le azioni, dentro l'informazione. Quindi partiva da una frase banale, non so se qualcuno di loro la ricorderà, ancora un giro, e poi un QR code collegato a questo, in cui ci si spiega che cos'è questo giro. Se è un giro di alcol, forse non è il tipo di giro che dovresti fare. Ma soprattutto faceva proprio leva sul fatto che i ragazzi sono incuriositi e tendono ad utilizzare i loro portatili per accedere a dei QR code, perché è una modalità di accesso alle informazioni che è loro proprio consueta. Da questa prima fase di, si chiamerebbe teasing, cioè di raccolta della loro attenzione, poi si è passati ad un'altra fase della comunicazione, sempre su scala stradale, che era quella del ti faccio capire che quando hai certi sintomi non va bene, quindi la porta soprana o la lanterna viste sdoppiate, se la vedi così fermati. A questo poi ovviamente si sono intersecate delle campagne di informazione ad personam, svolte ovviamente da informatori e da educatori. Un altro step ancora, quello dei social, ti arriva a sorpresa. con tutto quello che il social offre come possibilità di ampliamento e di enfatizzazione della comunicazione, quindi anche il suono, la voce e quindi delle animazioni, dove si vedeva questa immagine del cervello, quindi accendo il cervello, metto in moto il cervello quando salgo in macchina, che faceva proprio leva sul fatto che quando il cervello non è acceso la macchina non ha un controllo e di conseguenza si vedeva questa animazione di questa macchina con tutto quello che poi si può dedurre e veniva comunque poi spiegato che cosa significa, che cosa può portare non accendere il cervello. In ultima fase sono stati fatti degli elaborati grafici ad personam, cioè degli opuscoli su varie dimensioni, che potessero proprio spiegare con un linguaggio ovviamente mutuato con quello che può essere un linguaggio giovanile, quali sono i rischi, con tutto quello che parlare di rischio comporta, nel non fare attenzione a determinate pratiche, ad ignorare i messaggi e la comunicazione che qualcuno stava dando loro. Quindi è chiaro che questo ha comportato differenti tipologie di linguaggio, differenti canali e anche differenti registri di comunicazione, poi in senso più lato e più ampio, che però noi speriamo, i numeri sembra che ci diano supporto, abbiano quantomeno prestato l'attenzione nei ragazzi. Grazie.
Grazie a lei, dottoressa. Allora, dottore, si deve prenotare. Allora, adesso la parola la diamo al dottor Ferriello, il direttore ACI Genova.
Grazie Presidente, grazie a tutti. Sì, proseguo, cerco di non ripetere cose già dette. ACI è intervenuta in alcune sezioni delle attività che si sono svolte e in particolar modo nell'azione 6, 7 e 9. Le descrivo un attimo. L'azione 6 era quella che chiedeva di impostare un'attività di vera e propria formazione nei confronti del corpo della polizia locale, appunto il dottor il professor Bracco già ne ha accennato, circa 800.000 persone, soggetti appunto che dovevano fruire di questa attività di formazione. Nell'azione 7 invece, dove l'attività di formazione era rivolta ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, quindi in età diciamo fra i 16 per gli ultimi anni, quindi tra i 16 e i 18 anni, e infine poi nell'azione 9, dove c'è stata una collaborazione proprio con l'Università di Genova nel fare una vera e propria attività di formazione con un metodo un po' innovativo rispetto a quello tradizionale. Faccio una premessa, immagino che forse ve ne siete resi conto, in gran parte di questo progetto è stato costruito parlando di sensibilizzazione. Quando si fa attività di educazione alla sicurezza stradale è opportuno fare un distinguo tra quella che è la sensibilizzazione, che si fa attraverso la comunicazione, il contatto, e l'attività formativa, che invece è un qualcosa che deve naturalmente entrare più in profondità, ed è evidente, ormai anche abbastanza consolidato nelle scienze della formazione, pensare che il metodo formativo non deve essere più solo quello, almeno, non più solo quello dell'attività docente-discente, un po' intesa in senso scolastico, ma occorre utilizzare dei sistemi di cosiddetto apprendimento attivo, dei meccanismi che stimolino l'utente, il discente, a far entrare in moto, come dire, a coinvolgere la propria sfera, non solo la propria sfera razionale, ma anche quella emotiva, che è quella che consente effettivamente l'apprendimento. Abbiamo cercato di fare questo. Nelle azioni 6, dicevo, ci rivolgevamo a addetti ai lavori, alla polizia locale, quindi l'attività di formazione ha consistito nella realizzazione di 6 videopillole. Anche questo c'è forse da fare un breve commento. Considerate che il concepimento di questo progetto viene un po' da lontano e nasceva nell'anno 2020-21, a cavallo fra il 20 e il 21, ancora in pieno svolgimento della pandemia. Dunque si era pensato a fare attività essenzialmente da remoto, non sapendo ancora all'epoca come si sarebbero svolte le cose. Fra parentesi devo dire che l'attività in presenza, quando si fa formazione, ha sicuramente un'efficacia maggiore. Però in questo caso abbiamo agito invece da remoto e credo anche comunque di aver abbiamo raggiunto credo dei buoni risultati. Le videopillole rivolte appunto alla polizia locale nell'ambito di questa azione 6 hanno focalizzato, come diceva il professor Bracco, alcune gli effetti dell'alcol sull'organismo umano, quindi l'utilizzo dell'etilometro, naturalmente con le tecniche operative di accertamento, così lo stesso per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, quindi i loro effetti sull'organismo umano e le modalità di accertamento sanitario. Abbiamo inserito anche all'interno di questi moduli, ma anche di quelli rivolti ai ragazzi, delle videopillole, delle videointerviste rivolte sia a un medico componente della commissione sanitaria per il rinnovo delle patenti, che quindi è potuto entrare in alcuni dettagli significativi tipo sanitario, sia ad un assicuratore, perché ci sono una serie di ambiti diciamo non trattati e spesso tecnici che appunto soprattutto alla polizia locale potevano interessare. Così come nell'azione 7 siamo andati un po' più in profondità su alcuni aspetti che riguardavano i falsi sistemi per diminuire il tasso alcolemico. Qui abbiamo inserito appunto delle video interviste fatte proprio a ragazzi di 17-18 anni, perché per stimolare anche un sistema, un meccanismo di identificazione tra i colori che saranno gli utenti e appunto questi ragazzi che sono stati intervistati. Tutto questo l'abbiamo cercato di fare nel senso di, come vi dicevo, di avere un approccio formativo un po' diverso e coinvolgente nei confronti di ragazzi, approccio che spesso non si ha quando c'è il metodo utilizzato è quello più o meno della slide e della spiegazione, dell'illustrazione di tipo scolastico, ecco, per intenderci. Non mi dilungo troppo, l'ultima azione su cui noi abbiamo collaborato, nella quale abbiamo collaborato più strettamente con Università di Genova, è l'azione 9, nella quale abbiamo fatto un'attività rivolta sia agli studenti universitari, sia a studenti ancora una volta dell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, è un'attività che è culminata in una vera e propria attività formativa. Devo dire appunto una di quelle che forse ci ha impegnato di più, perché ha utilizzato un metodo particolare, un format teatrale, si è concretizzata nel mese di marzo in una giornata che si è svolta a Palazzo Rosso, dove hanno partecipato 300 ragazzi complessivamente, circa 80 studenti universitari e il resto studenti di scuole secondarie, dove appunto il format si componeva proprio di tre sezioni, una sezione che era una vera e propria pièce teatrale, a cui sono seguite una sezione gestita da un medico del suo corso sanitario 118 e poi da uno psicologo del traffico, per cercare di sviluppare tutte le dinamiche che ci sono coinvolte anche a livello psicologico oltre che sanitario quando si verifica un incidente. Qui naturalmente, ecco, voglio sottolinearlo, in tutto il progetto l'attività di prevenzione vera e propria deve concentrarsi, focalizzarsi attraverso quella che è la vera e propria formazione. Se si parla di, come vi dicevo, di sensibilizzazione, facciamo qualcosa di utile ma diverso, questo è importante sottolinearlo. E quindi per fare attività di prevenzione occorre fare vera e propria pianificazione, sicuramente un approccio formativo diverso, cercando di andare, come vi dicevo, ad essere coinvolgenti, soprattutto se si parla con ragazzi, ed è quello che abbiamo tentato di fare, e naturalmente ci vogliono delle risorse. Su questo io mi rivolgo anche all'assessore e al comune per il futuro, sperando che progetti di questo tipo, se ce ne siano ancora, di dedicare una parte più significativa delle risorse a disposizione all'attività di formazione. Purtroppo le cronache ci stanno dicendo che gli incidenti determinati da una alterata psicologia, dei ragazzi, soprattutto di ragazzi adolescenti, ne sentiamo tutti i giorni. E dunque, se è giustissimo fare attività di sensibilizzazione, giustissimo aiutare la polizia a fare attività di repressione, ma è fondamentale, secondo me, fare formazione nei confronti di quelle categorie di adolescenti che vivono nei social con una realtà alterata probabilmente, e per fare questo bisogna fare formazione in modo sistematico. Non prendo altro tempo, Presidente.
Grazie, direttore.
Allora, io nel frattempo che si prenota qualche altro audito, avevo, diciamo, una domanda e la faccio direttamente dalla posizione qua di presidente. Ricordo che quando mia figlia andava a scuola, si è preparata per l'esame di Stato, e aveva, così assieme agli altri, la possibilità di acquisire alcuni crediti scolastici partecipando ad alcune manifestazioni di volontariato e così via. Quindi oggi, sentendo voi, mi è venuta, diciamo, una specie di idea, si è accesa una lampadina dove sicuramente ci sarà un percorso da affrontare, ma se pensate fosse utile inserire la frequentazione di tutte quelle attività che avete fatto voi grazie al CorkAid, quindi comunicazione e tutto il resto, nell'ambito di queste attività su base volontaria che i ragazzi possono intraprendere prima di fare l'esame di Stato, in maniera da dare a loro la possibilità di essere un po' più informati e formati, e nello stesso tempo non rendendo diciamo vano l'impiego di quel tempo, ma portando a casa alcuni crediti utili per gli esami. Questa era la domanda. Prego, dottor Bracco.
L'azione 9 in effetti è proprio mirata a questo, cioè la realizzazione di questo materiale formativo che sarà messo totalmente gratuitamente a disposizione degli uffici scolastici regionali italiani, poi verrà distribuito da parte loro alle varie scuole e loro potranno utilizzarlo in totale libertà in base alle loro esigenze, però l'obiettivo è che davvero diventi uno strumento, un'opportunità formativa. Non avevamo un modello predefinito, anche perché ci possono essere esigenze diverse, variabili e così via, però sicuramente questo è l'obiettivo che auspichiamo.
Grazie, dottore. Allora, vabbè, non vedo... Perfetto. Allora, diamo la parola alla dottoressa Gardella, della responsabile comunicazione del Comune di Genova.
Buongiorno a tutti. La campagna di comunicazione, cerco di non duplicare i contenuti, che sono le informazioni che sono già state date, per cui mi concentrerò di più sulla parte proprio di pianificazione dei mezzi e sui risultati di comunicazione. Gli obiettivi di comunicazione di questa campagna erano principalmente quello di sensibilizzare i giovani e i giovanissimi su comportamenti consapevoli e responsabili, infondere la consapevolezza del rischio, contrastare comportamenti altamente pericolosi per chi si mette alla guida in condizioni psicofisiche alterate e di conseguenza prevenire l'incidentalità stradale. Non mi soffermo più di tanto sui messaggi di comunicazione che dai colleghi che hanno parlato prima di me hanno già illustrato ampiamente. Sicuramente mi piace sottolineare un aspetto, cioè l'approccio bottom-up che è stato creato e costruito assieme in modalità molto partecipata con l'Università e con ACI, proprio perché la sfida dell'amministrazione pubblica in questo caso era di andare a comunicare a giovani 15-25 anni con un linguaggio che potesse essere percepito, efficace e riconoscibile in qualche modo dai ragazzi. Quindi da subito la sfida è stata quella di ragionare assieme, in particolare con l'università, su quello che poteva essere il tono di comunicazione, e si è scelto di non usare un tono paternalistico, tantomeno un tono sanzionatorio, che non avrebbe per niente funzionato su dei ragazzi molto giovani. E quindi da lì si è ragionato assieme sui diversi che potessero essere percepiti dai ragazzi, potessero essere efficaci. Naturalmente anche la scelta del target prioritario di comunicazione erano indubbiamente i giovani, tuttavia si è lavorato anche su un target che abbiamo definito secondario, ma che il progetto ministeriale ci chiedeva, cioè di andare a lavorare sul contesto. Che cosa intendiamo per contesto? Per contesto intendiamo tutte, anche le famiglie, che sono, sappiamo È evidente quanto siano importanti le famiglie nell'educazione, nel sensibilizzare i ragazzi ad avere comportamenti responsabili. Per cui è stato utilizzato un piano di comunicazione, un piano mezzi che vedeva l'uso di mezzi tradizionali, che come possono essere la fissione, che sono già state precedentemente illustrate, i mezzi di comunicazione locali, per raggiungere le famiglie, ma il grosso della comunicazione è stato diffuso attraverso una campagna multicanale digitale, come era giusto che fosse. Quindi sono stati creati specifici messaggi che erano essenzialmente post sui canali social, stories e la produzione di video. Quindi i canali che sono stati utilizzati a livello digitale erano essenzialmente Instagram, YouTube, TikTok, che è stata una delle prime volte con cui l'amministrazione del comune ha iniziato a fare pubblicità su TikTok, ma dato il target di giovanissimi era assolutamente essenziale, Spotify e tutti i canali della rete Google, quindi Google Ads. Allora, parliamo di numeri di risultati raggiunti. Allora, sono state erogate in sei mesi di campagna 30.387.927 impression. Esatto, sono tutte una serie di visualizzazioni che vengono fatte dagli utenti sui diversi canali digitali. Il risultato, come dire, che particolarmente ci ha dato più soddisfazione è stato quello delle video views. Le video views che sono state diffuse sono state oltre 4 milioni. Video views che sono state che abbiamo raggiunto attraverso YouTube, ma soprattutto TikTok, Facebook e Spotify. Chi ha dato il maggior il canale digitale che ha performato di più è stato sicuramente TikTok, che di 4 milioni siamo riusciti a raggiungere oltre 2.800.000 visualizzazioni unicamente sul canale TikTok. Dato il target dei giovanissimi, immaginavamo che potesse essere il canale che performava meglio. Anche i social, come dire, hanno permesso la copertura del target con 1 milione di utenti raggiunti. La differenza tra copertura e visualizzazioni, questo risultato che vediamo, dipende da come si vanno a settare le campagne digitali e all'obiettivo che si dà sul canale stesso. Per noi era fondamentale andare a creare visualizzazioni attraverso i video, perché sappiamo, ripeto, che è lo strumento che viene più visto e probabilmente resta anche più impresso ai giovani. Tuttavia, attraverso comunque i canali Facebook e Instagram, siamo andati a fare una serie di storie, che anche quelle sono importanti e che permettono di raggiungere magari un altro tipo di utenti. Infine, i click che siamo andati a ottenere attraverso l'accesso al sito internet del Comune di Genova, che comunque era un ultimo obiettivo di campagna, è stato quello di avere 180.000 click sugli annunci pubblicitari che siamo andati a diffondere e quindi poi atterraggi, come si dice tecnicamente, sul sito. Questo mette insieme una serie di questa pianificazione ha permesso veramente di mettere insieme tutti i canali più performanti e raggiungere risultati anche più alti di quelle che erano le nostre aspettative, considerato che un target molto giovane, che erano tutti messaggi che venivano erogati dalla pubblica amministrazione, quindi da canali del Comune di Genova. È stato anche interessante vedere come c'è stata una risposta positiva da parte dei giovani ragazzi su questa tipologia di comunicazione. Io mi fermerei qui, sono dati molto tecnici, se c'è bisogno di qualche chiarimento sono a disposizione. Grazie.
Grazie a lei, dottoressa. Allora, se non ci sono altre prenotazioni, do la parola al commissario Alfonso.
Grazie Presidente. Ma io ho ascoltato perché è un tema che mi interessa molto, quello della percezione della sicurezza stradale e della sicurezza nel traffico, visto che poi tutti viviamo molte nel traffico, viviamo tante esperienze. Quello che è accaduto la scorsa settimana a Roma è stato un evento che ha dato una grande impressione. Mi chiedo, sicuramente interessanti sia i dati che sono stati presentati adesso dal dottoressa Gardella sulla campagna avviata dal Comune, mi chiedo, in un tempo lontano, quando c'era un po' meno traffico, quando noi eravamo più piccoli ovviamente, c'era molto una presenza di educazione stradale nelle scuole, a cui partecipava molto anche il Comune, per questo mi rivolgo all'assessore e alla polizia locale, alla dirigente della polizia locale. Quindi mi ricordo perché diciamo sia negli anni 70, 80, ma anche 90, c'erano delle presenze sempre, diciamo, di attività, c'era una specie di percorso in cui si imparava anche a muoversi d'intesa con l'ACI in Piazzale Kennedy, e mi ricordo che ci aveva accompagnato mio figlio, per cui non me lo ricordo per quella ragione. E comunque diciamo che c'era un'attenzione, non che abbiamo imparato a guidare in quella maniera, però c'era una certa, come dire, attenzione al fatto che bisognasse imparare a come affrontare il momento in cui ci si sarebbe trovati alla guida di un mezzo a due o a quattro ruote. Infatti io penso che sia un pochino questo, sono sicuramente lodevoli, è molto interessante le cose dell'iniziativa dell'università, però, come dire, arriva a un momento in cui già le abitudini sono iniziate, sono partite. Ieri ascoltavo che il Comune di Bologna ha deciso l'istituzione della zona 30 non soltanto in determinate zone, ma in tutto il territorio cittadino. Non so poi francamente se riusciranno a realizzarlo per tante ragioni, però bisogna considerare anche che questo discorso quindi non è soltanto una questione del fatto di andare in moto o in macchina con un tasso alcolico elevato o con l'uso di sostanze stupefacenti, c'è anche un'abitudine. C'è un'abitudine alla velocità. Nei giorni scorsi, infatti, io ci ho fatto caso perché dopo la vicenda di Roma, che è stata devastante, questa dell'incidente in cui è morto Manuel, però negli stessi giorni, in due giorni a Genova, c'è stato l'investimento sulle strisce in Corso Italia, un altro a Finale Ligure, un signore anziano investito e ucciso sulle strisce un'altra volta. Cioè c'è anche proprio tanto, in questo caso non si trattava di persone sotto l'effetto di alcol, c'era proprio un discorso di velocità e di cose. Ho visto io, perché ero presente, un tamponamento di un furgone a un'auto che si era fermata davanti alle strisce per far passare dei pedoni, il furgone è arrivato e ha tamponato questo, non gli ha fatto granché, però ho visto che è sceso il guidatore e quello del furgone gli ha detto: vabbè, ma poteva andare. E questo ha detto: ma c'era una persona. Dice: vabbè, lo stesso. Allora, il problema è giusto porselo rispetto all'uso di alcol e di sostanze stupefacenti, ma forse a monte è il fatto che qualche volta il mezzo di trasporto diventa un'arma. E quindi se ci si rende conto, forse cominciando da bambini, perché poi a tutti piace, io amo molto guidare, però qualche volta ho rischiato di prendere delle multe per eccesso di velocità, lo ammetto, ma solo in autostrada, non certamente in città. Ma secondo me deve esistere proprio anche il fatto di sapere che avere in mano un mezzo che ha dei tempi di fermata, dei tempi di frenata, che le distanze vanno mantenute. È anche vero che sul tessuto cittadino è aumentato negli ultimi anni il numero della presenza di mezzi, non solo automobilistici, ma soprattutto i furgoni. E siccome i furgoni devono fare veloci perché fanno le consegne, soprattutto portano quasi tutti gli acquisti fatti online o cose di questo genere, c'è un grande numero di questo e lavorano, se qualcuno ha visto Sorry We Missed You di Ken Loach lo sa cosa vuol dire quel modo di lavorare, più fai veloce più lavori, però tutto questo diventa un problema. Quindi io penso che il Comune dovrebbe, secondo me, riprendere le vecchie abitudini e far ripartire i corsi anche nelle scuole, a partire dalle elementari, diciamolo chiaramente, tanto a tutti piacciono le macchine, a tutti piacciono le moto, a tutti piacciono delle iniziative del genere. Però anche ricordiamoci che il problema non riguarda soltanto chi ha un abuso in corso e quindi diventa un pericolo, questo è vero, però ci sono anche tante persone adulte, non soltanto i giovani, che utilizzano i mezzi senza nessun rispetto per gli altri. E allora questo penso che sia un problema serio, perché è un problema che poi nel post-Covid si è tutta quella, come dire, anche aggressività repressa che sta venendo fuori sotto tanti profili, e uno dei modi purtroppo principali in cui si vede è proprio l'uso delle moto, delle macchine sulla strada. Grazie.
Grazie a lei, commissario Alfonso. Commissario Lodi, prego.
Grazie Presidente. Ma dunque, su questo tema volevo dire due cose. La prima, rispetto proprio ai corsi per la sicurezza nelle scuole, io ho fatto una domanda, scritta, non mi ricordo neanche più perché non ho avuto risposta, non era, diciamo, diretta probabilmente all'assessorato, credo che sia più gestita dall'assessore Picciocchi, però diciamo che una parte delle contravvenzioni, degli introiti delle contravvenzioni sono, ai sensi della norma nazionale, da dedicare diciamo all'educazione stradale. L'anno scorso, sul 2021, c'era praticamente niente, nel senso che diciamo dalle entrate delle contravvenzioni ben poco, anzi diciamo che la voce educazione stradale c'era zero, e tutto il resto era stato gestito da diciamo per la gestione della polizia municipale, per l'adeguamento delle divise, vabbè, tutta una serie di cose. Ora, assessore, io la guardo, lei è la prima volta che è assessore su questo settore, volevo capire, perché a me non hanno ancora risposto, magari ho detto questa è l'occasione, perché progetti come i vostri e comunque la diffusione di progetti come questi sono legati anche alle risorse e anche alla possibilità di estenderli, di finanziarli. Allora io penso che, visto che una delle caratteristiche di questa amministrazione, nel bene e nel male, è stato l'incremento delle contravvenzioni, con l'utilizzo anche di strumentazioni particolari in zone, visto l'incremento anche delle situazioni anche di pericolo dei pedoni e non solo, anche di chi guida l'auto tranquillamente, volevo però capire se con questa amministrazione avete intenzione di fare un po' una svolta, ecco, perché lì direi che c'è ben di risorse, possibilità di diffusione, eccetera. Io avevo chiesto il dato sul 2022, se è possibile averlo, non so se sia in suo possesso, perché le dico, nel 21 non era stato praticamente messo nulla. Quindi volevo un po' capire anche da parte dell'assessorato, tanto a capo di chi, perché vabbè, le contravvenzioni e l'introito è legato all'economato, cioè comunque all'assessore al bilancio, immagino che ne parla sempre. Sulla destinazione non so bene come funzioni, però penso che proprio per tutte le criticità che sono state dette, bisogna da quegli importi che sono, cioè quelle entrate che sono in grande evoluzione, anche in aumento, bisogna però seriamente dire, anzi sarebbe, non c'è, mi pare, ora io adesso non mi ricordo, magari lo vado a vedere, non mi pare ci sia una percentuale, la legge nazionale non mi pare parli di una percentuale, è il 5%? 50%, sì, infatti mi sembrava che fosse una percentuale abbastanza alta, però quando non mi ricordo bene non voglio dire, quindi il 50% delle risorse, perché tanti soldi, perché tanto è stato incassato, stiamo parlando di milioni di euro, quindi mi pare che fossero ora, io adesso poi vado a recuperare, magari poi mi riservo di intervenire dopo, ma avevo tirato fuori alcuni dati e sono parecchi soldi, quindi volevo un po' capire se, proprio perché dai progetti che sono stati raccontati, cioè l'evidenza dell'importanza e anche diciamo dell'obiettivo, che è quello della valutazione positiva delle iniziative, se lei potesse garantire l'entrata di questi soldi potrebbe fare tanti progetti. Quindi un po' la domanda era su questo fronte, come finanziare. La seconda è un po' questa, penso che la sicurezza sia un concetto a tutto tondo che vada che vada anche praticato nei termini dell'organizzazione del traffico. Io credo nelle sanzioni, ma credo che le sanzioni debbano venire attraverso una organizzazione più sicura della viabilità. E poi le sanzioni ci stanno, le contravvenzioni ci stanno, nel senso che io adesso mi sto occupando di via Nostra Signora della Guardia, di cui abbiamo già parlato, lì andremo a vedere con la mobilità come intervenire rispetto alla segnaletica, perché è una strada che è segnalata male. Io proprio ieri guardavo, attraversavo Cogoleto, ho visto che tutti gli attraversamenti in zone anche molto pericolose, perché quando si paesi così piccoli e concentrati la gente attraversa, no? C'è sempre un po' la fila di macchine, quindi anche l'investimento può essere di pedoni, può essere l'ordine del giorno, sono tutti segnalati con questi, diciamo, segnaletiche visive illuminati, e solo il fatto di essere illuminati è già una percezione maggiore. Chiaro che a Genova abbiamo un numero di attraversamenti non tanti e quindi è impossibile fare un lavoro di questo tipo, però il fatto che l'attraversamento sia centrale, l'interesse del pedone che attraversa sia centrale, nasce anche da come è visto, predisposto, presentato, attenzionato. Questo lavoro che ci sono zone che, partendo ovviamente dalle zone con una maggiore incidenza di incidenti, poi bisognerebbe andare a pioggia, a scendere, a scalare. Però il tema della velocità, lo diceva prima anche la collega, appunto Alfonso, è un tema secondo me fondamentale, cioè il fatto di andare a 30 e le zone e le città a 30 secondo me il punto di arrivo, che vuol dire approcciare la città in un altro modo. E addirittura io sono anche un pochino più dura e dico che andrebbe anche attenzionato in modo circolare il centro, che è davvero una cosa pazzesca oggi nelle zone dove lo sa, infatti anche lei stessa assessore mi ricordo che ha detto che sono state fatte un numero altissimo di contravvenzioni nelle zone dove c'è in teoria zone pedonali, cioè oggi come oggi mi sembra che non ci sia una grande differenza, se non la differenza che essendo pedonali non ci sono le segnaletiche per terra, e quindi queste macchine tipo via Garibaldi vanno al centro, non so dove passare, cioè è veramente anche proprio pericolosa questa gestione, no? Allora anche le deroghe, le persone che ormai pensano derogare a tutto e quindi magari non hanno permesso e vanno, insomma c'è tutto un problema, però io sarei addirittura per limitare l'accesso, come molte città, come Milano, che vabbè non è paragonabile a Genova, perché io dico sempre che oggi se un milanese, perché visto che a noi fanno pagare anche l'aria a Milano, cioè man mano che ci avviciniamo devi stare attenta a quanti permessi devi pagare per riuscire ad arrivare in centro, e quindi ti conviene lasciare la macchina e prendere la metropolitana, però ha un costo e anche un valore di protezione. Un milanese può venire in Piazza dei Ferrari, sedersi, cioè portare la macchina lì, accostarsi un po', se gli va bene non passa un vigile, ce la tiene un po' lì, si va a prendere un gelato, fa due foto e riparte. Allora questa cosa qui secondo me non è molto europea, cioè l'accessibilità è chiaro che deve andare di pari passo nei parcheggi di interscambio eccetera, su un altro tema che non è il suo, che avere un trasporto pubblico, che, perché io dico sempre, se vogliamo fare Genova Est come parcheggio di interscambio vero, bisognerebbe che da lì partissero degli autobus indicati, dove un turista viene indicato a lasciare la macchina lì, ma davvero poi qualcuno lo porta in centro, sennò poi diventa un problema. Lo dico perché penso che la sicurezza vada sicuramente a lavorare sugli atteggiamenti, ma delle persone, l'educazione stradale oggi è un problema, l'educazione in generale oggi è un problema, l'aggressività oggi è un problema, e penso che sia legata al Covid, ma ci fosse tanto anche prima, perché io oggi che sono un po' aggressiva quando guido, perché mi innervosisce chi non rispetta le regole, devo dire che mi sono data una calmata, perché ho detto prima o poi le buschi, ma perché veramente c'è un clima, io sono sempre in macchina perché purtroppo i mezzi pubblici non mi permettono di arrivare in tempo al lavoro se non partendo alle 5 di mattina, però per me è veramente uno stress. Allora, credo che però l'approccio anche da parte dell'amministrazione su, io sviluppo l'educazione stradale, però sviluppo anche educazione stradale, non solo dei pedoni, non solo delle persone che camminano per strada, i pedibus per esempio sono una delle tante iniziative valorosissime, perché insegnano che non è perché tu c'hai un pedibus puoi passare e le macchine si devono fermare, puoi passare negli attraversamenti pedonali, ti devi fermare se la macchina finché non si ferma, cioè sono una serie di regole, però davvero un approccio più adeguatamente protettivo del contesto stradale, con riduzione drastica della velocità, controllo, e poi uno dice ma chi la controlla? Guardate, se in tutta la città bisogna andare a 30, alla fine devi andare a 30, perché anche il fatto di fare delle zone a 30, 50, 60, 70, cioè è una variazione che incita comunque la persona, cioè vado un po' come mi capita, sperando Dio che non mi prendano con un vigile, non mi fermi, no? Perché poi diventa anche un problema. Allora penso che questo aiuti anche, non è perché uno dice ma questa non è educazione stradale, no, è educazione, perché io ti do una regola che vuol dire che con la macchina devi andare piano soprattutto nei luoghi di alta densità di popolazione, devi andare piano perché ti fa bene andare piano, perché chi va piano va sano, va lontano, ma è vero, e costruisco un sistema sicuro anche rispetto all'impostazione della viabilità. Penso che quindi la sicurezza, diciamo, e anche accettare, vado a chiudere, il fatto di andare piano, perché io penso che l'educazione, io litigo, cioè discuto spesso con i miei figli, perché quando trovano delle limitazioni, diciamo, ah, ma ha messo la limitazione, allora discutiamo, ma perché tu vai più veloce di quella limitazione lì? Ma no, però è allora anche questa è educazione, io ti do un limite perché penso che dietro a quel limite ci sia un percorso di sicurezza per te e per gli altri, non è solo perché voglio darti la contravenzione. Però ovviamente ho il messaggio con cui si va. Poi ovviamente, e chiudo davvero, penso che costruire sempre più una città dove si può andare a piedi, in sicurezza, con i mezzi pubblici, aumentando le zone pedonali vere e non zone dove poi alla fine ci passano tutti, possa essere davvero anche un modo per creare zone sicure e per cambiare proprio la metodologia di. Però qui c'è tutto il tema del trasporto, quindi un campo molto diverso, cioè molto diverso, non proprio dell'assessorato di oggi.
Grazie commissario Lodi. La parola adesso al commissario Notar Nicola.
Grazie Presidente. Tanto saluto tutti gli auditi, ho avuto modo di conoscere la dottoressa Vallosio per la mia attività, diciamo, nella scuola, e quindi la ringrazio perché abbiamo portato avanti anche, oltre diciamo all'attività di Pedibus, anche un bel calendario fatto con i bambini che poi sono venuti addirittura anche qua a Tursi a presentarlo e in sala a consigliare. Quindi credo fortemente che sia importante partire con l'educazione stradale nelle scuole, nella fascia 6-14 anni, che appunto i progetti presentati siano dei progetti attuali, validi sia come comunicazione che come progettualità. I ragazzi li hanno, diciamo, li hanno condivisi e hanno riportato anche a casa, diciamo, delle regole che poi sono state oggetto di anche di un po' condivisione con le famiglie, specie l'uso del cellulare in automobile, perché i piccolini sono quelli che una volta introiettata la regola poi vanno a casa e dicono sì, però mamma non devi usare il cellulare quando sei in macchina perché abbiamo fatto il corso e la dottoressa Vallosio ha detto questo, oppure il vigile ci ha detto che. Nel contempo penso che sia importante anche eventualmente nella parte, diciamo, dedicata alle scuole medie, quelli dei più grandini, integrare i materiali con eventualmente giochi di ruolo, questa è la mia, diciamo, proposta, con giochi di ruolo e quella che si chiama gamification, cioè l'intervento proattivo attraverso dei giochi che vengono usati diciamo anche nei progetti dell'ASL che io ho visto contro il gioco d'azzardo e sono molto interessanti e quindi penso che si possano anche proporre per l'educazione stradale, perché coinvolgono in modo molto attivo il ragazzino più grande. Poi, siccome le proposte che voi portate avanti in collaborazione anche con l'ASL 3 sono proposte che vengono fatte proprie o non fatte proprie da ciascun insegnante, quindi c'è l'autonomia scolastica e gli insegnanti possono scegliere se fare quel progetto quell'anno oppure l'anno successivo oppure non farlo assolutamente, anche se adesso c'è un'intensificazione anche dell'educazione alla cittadinanza, proprio perché è diventata una disciplina scolastica trasversale a tutti gli effetti. E quindi, secondo il mio punto di vista, ora non so, vi chiedo appunto una conferma, perché non sono all'interno della conferenza cittadina delle autonomie scolastiche, però volevo magari capire se voi andate anche a fare una volta all'anno un incontro con la conferenza cittadina delle autonomie scolastiche per portare avanti le vostre proposte per una spinta, ecco, più forte nei confronti dell'educazione stradale dei più piccoli nell'ambito dell'educazione civica. E magari sarebbe anche importante fare una mappatura degli istituti comprensivi che ad esempio hanno sviluppato dei progetti di educazione stradale ed altri magari che non li hanno sviluppati, magari l'anno successivo andare a parlare direttamente con i dirigenti scolastici di quegli istituti che non hanno sviluppato tanta progettualità di educazione stradale, capire per quale motivo, magari stimolando di più i dirigenti a farsi parte attiva per stimolare degli insegnanti che magari sono un po' così pigri o magari hanno fatto delle altre scelte, per carità, un po' per capire, proprio perché c'è molta, diciamo, non c'è un obbligo a fare, cioè può essere fatto anche attraverso i libri scolastici, l'educazione stradale, però un po' meno efficace a mio parere. Poi ho visto dei bellissimi progetti, assessore, delle aree, delle piazze, tipo quella realizzata in via delle Viole, Quarto Alta, per l'educazione stradale. Il Municipio 9 ha realizzato quest'area parco con i percorsi di educazione stradale e quindi volevo chiedere se ci sono in programmazione in altri municipi delle aree che possono essere utilizzate dai bambini per l'educazione stradale, perché anche questo mi interessa molto ed è una cosa che piace tantissimo ai bambini, che possono farlo anche, diciamo, poi con le loro insegnanti. Il tema dell'educazione stradale è stato trattato, appunto, secondo il mio punto di vista, in modo adeguato, sia a livello di comunicazione, ringrazio appunto la dottoressa per i dati che ci ha fornito, sia a livello progettuale. Io da tecnica, diciamo, dell'educazione ho potuto verificare che sono veramente validi, quindi su questo non ho nulla da dire. Però osserviamo purtroppo, come dicevano anche le mie colleghe che sono intervenute prima di me, osserviamo che questo è in aumento, questo fenomeno di persone che fanno un uso sempre più inadeguato, improprio, del cellulare in auto, e questo sta diventando veramente un problema molto grande per la sicurezza di tutti noi che siamo pedoni e anche autisti di vari mezzi per la strada. Quindi, diciamo, io vi lancio ancora uno stimolo in più: quali possono essere le azioni repressive, oltre al fatto, come dicevano anche le colleghe, magari di aumentare le aree 30, quali possono essere le azioni eventualmente repressive nei confronti di un uso così improprio del cellulare che causa insomma, gravi incidenti stradali e quindi quali possono sono le azioni che la polizia locale può mettere in atto per arginare questi fenomeni sempre più gravi, sempre più grandi di trasgressione delle regole, perché ora io vi posso dire, per quello che è la mia analisi tra gli amici, la mia cerchia di conoscenze, anche il fatto di avere, diciamo, tra virgolette così, intercettato all'uscita dei locali, dei ristoranti, dopo la cena del sabato sera o della domenica sera, tante persone che avevano bevuto due bicchieri di vino e che si sono fatti tutto il percorso, diciamo, che è molto impegnativo, ecco, quello di avere 3 mesi di sequestro così della patente, di dover fare tutto un percorso insomma riabilitativo anche a volte presso strutture, non so, Sant'Egidio, e quindi dover fare un po' di attività di questo genere, credo che il passaparola sia un deterrente molto forte per la mia generazione, dei boomers, così se vogliamo dire. E, però ecco, quello che invece non si riesce ad arginare in questa fase è proprio questo aumento dei youtuber, di queste persone che utilizzano sempre di più il cellulare in automobile, e di quelli che fanno le corse appunto per poi mandare video sui, cioè se si può intervenire anche a livello di polizia locale, di comune, in modo un po' più forte, perché fin tanto che non c'è un'azione, diciamo, di repressione, queste persone continuano a sfidare, ad essere trasgressive, a mettere sui social i loro video, e dopo appunto questi gravi incidenti che abbiamo visto solo una settimana fa dopo la morte di questo bimbo così piccolo, ci domandiamo veramente se noi tutti possiamo mettere una goccia nell'oceano per fare qualcosa di più per la sicurezza dei nostri ragazzi e delle persone che viaggiano, che sono sulla strada. Grazie.
Grazie a lei, commissario Notar Nicola. La parola al commissario Villa.
Grazie intanto agli intervenuti, volevo aggiungere due brevi cose alle cose che già sono state dette. È chiaro che abbiamo parlato parecchie volte di prevenzione, del ruolo che deve avere la Polizia Municipale in collaborazione chiaramente con tutti i soggetti anche qui presenti, col mondo della scuola e chiaramente con l'ACE, con tutti i soggetti davvero intervenuti. Vorrei aggiungere però due cose. Benvengono chiaramente tutti i modi, gli strumenti che sono stati utilizzati per arrivare appunto ai ragazzi, arrivare ai giovani, anche ai meno giovani in sostanza, e quindi anche andandoli a cercare direttamente nel luogo, sul luogo dove avvengono spesso anche questo tipo di non rispetto, e anche una sensibilizzazione. Vorrei però chiedere se, perché non ho capito e forse magari non ho ascoltato bene, in che modo la scuola è stata coinvolta, o meglio, sono stati raggiunti nelle loro aule di scuola i ragazzi e quanti ne sono stati raggiunti? Perché io ad esempio ho sempre pensato, lo sa anche l'assessore Gambino, che siccome abbiamo assunto una marea dei vigili in questa amministrazione, e spesso critico anche questa amministrazione dall'opposizione di fare poca prevenzione con tutti quegli agenti, ma invece utilizzandoli per altri scopi, capire se ad esempio un 2% del totale dei lavoratori della Polizia Municipale possono essere utilizzati ogni anno scolastico per andare a raggiungere la scuola secondaria, l'università, eccetera. Perché credo che in quel momento ci sia un particolare, e se lo avete fatto ben venga, ecco, rischio di dire cose già che avete fatto, ma sapere anche un po' i numeri, perché mi sembra che in quel modo, se c'è anche un agente di polizia che è anche bravo probabilmente a comunicare, anche aiutato dagli uffici del comune che si occupano appunto della comunicazione stessa, possa essere secondo me uno strumento importante, possa essere affascinante, interessante per i ragazzi seduti nelle classi. Questa è la mia prima domanda. Seconda domanda, vedo e li ringrazio quei pochi presenti rappresentanti dei municipi, e volevo capire se erano stati utilizzati in questa campagna di informazione i municipi, perché io ho l'impressione che abbiamo delle buone strutture ma che non vengano utilizzate anche per queste cose. Chiaramente il municipio, come voi ben sapete, è l'ente territorialmente più dentro, diciamo, al tessuto sociale, al tessuto scolastico e quindi è di aiuto spesse volte. Quindi volevo chiedere se in questo progetto sono stati coinvolti i municipi e in che maniera, se è stato utilizzato del personale, ad esempio, che è presso, voglio dire, i municipi o addirittura presso i distretti di polizia municipale, dividendoli secondo territori. Ricordo, forse l'ha già fatto la collega Lodi, ma non l'ho ascoltata, me ne scuso, spesso i ragazzi che fanno uso di sostanze, che siano esse alcoliche o che siano di droghe o meno, partono dalle periferie, partono dai luoghi lontani del centro città per andare a fare divertimento, chiamiamolo qualsiasi altra cosa, nel centro città. Quindi sarebbe bello anche che ad esempio uno di quei point che voi dicevate fosse situato, come io ho proposto altre volte, presso ad esempio il municipio, nelle piazze da dove ad esempio nei quattro punti cardinali partono le linee di trasporto pubblico, ammesso che questi ragazzi usino il trasporto pubblico, e non credo, ecco, perché io provengo dalla Val Bisagno, ci vado a vedere di sabato sera quanti sono i ragazzi che salgono sull'autobus, sul 14, sul 13, per arrivare a caricamento o in centro storico o all'area. E altrettanto credo che sia negli altri tre punti cardinali, quindi che partono col 7 da Ponte Decimo, o partono col 17 da Capolungo e da Nervi, oppure con l'1 da Voltri. Ecco, questo è quello che io intendo, magari in maniera anche un po' rozza, dire, perché i municipi sono una forza che io credo debba entrare in questo progetto, e non so se sono stati coinvolti. Il fatto che ce ne siano pochi, quei pochi li ringrazio sempre, vedo l'assessora qui presente, forse un'altra, ecco, io mi chiedo, ma come mai, tra l'altro non sono presenti, e quello è un modo che spesso accade in queste commissioni, ma altrettanto se sono stati eventualmente efficacemente coinvolti. Grazie.
Grazie commissario, adesso diamo la parola all'assessore Gambino, perché così ci avviamo alla conclusione, si è preso un po' di appunti, quindi ci darà delle risposte e poi una breve conclusione del dottor Ferriello. Prego assessore.
Sì, grazie. Come al solito, chiari e scuri secondo me nelle commissioni, nel senso che ci sono molte indicazioni utili, a volte delle affermazioni che non comprendo si basino su quali dati. Cioè, una persona viene qua ad ascoltare questa commissione e sente delle affermazioni pensando che siano vere. Io penso che quando c'è una commissione, si ascolta, si dà suggerimenti e si fanno delle domande per capire quali sono i dati. Quando si fanno delle affermazioni vorrei capire se quelle affermazioni sono legate a dei dati oggettivi o a sensazione. Per quanto riguarda l'attività che è stata fatta nelle scuole, è evidente che nel 2021, nel 2020, nelle scuole non si poteva entrare. C'è stato il discorso della pandemia, quindi formazione non se ne poteva fare, e si è andato su un'attività da remoto, che sta anche spiegata, nel senso che si è cercato di trovare anche delle modalità di comunicazione diverse rispetto al passato, anche perché i giovani di oggi non sono i giovani di 20 anni fa, e quindi le modalità di comunicazione che noi dobbiamo avere nei confronti di questi giovani devono avere l'efficacia maggiore possibile, stante le disponibilità che abbiamo. Premesso che per questi ultimi anni le campagne che abbiamo messo in piedi avevano una ottima disponibilità economica, quindi non se ne è fatta una questione economica, ma se ne è fatta una questione di efficacia per quello che doveva essere il risultato che dovevamo raggiungere. Fatta questa doverosa premessa, però, andiamo a vedere anche i numeri delle presenze all'interno delle scuole. Noi abbiamo ricominciato quest'anno a rientrare all'interno delle scuole dopo un periodo di ferma dovuto a oggettive difficoltà legate a quello che vi dicevamo prima. Da febbraio noi in questo momento abbiamo due campagne all'interno delle scuole, che sono una legata appunto a una delle azioni di Pensaci Prima, che ci ha portato all'interno delle scuole da febbraio all'interno di 269 classi e a prendere contatti diretti con 5.385 alunni, febbraio, giugno. Quindi io credo che questi sono numeri importanti, che si vanno a unire a quelli che sono i numeri invece delle comunicazioni di altri canali. Poi abbiamo anche il progetto Fai Strada, che invece è partito a maggio e che ci ha visto incontrare 11 classi e 193 studenti. Quando parlo di classi parlo di tutti i gradi della scuola.
Per quanto riguarda il ragionamento che faceva la consigliera Natale Nicola, assolutamente sì, sono dei suggerimenti utili quelli che possono essere poi detta da una persona che credo 40 anni ha fatto l'insegnante, quindi può darci sicuramente delle indicazioni utili su quali possono essere degli strumenti per poter essere più efficaci in base all'età dell'interlocutore che abbiamo davanti. Sul discorso di utilizzare i giochi, appunto con la campagna Fai Strada, che ci vede utilizzare quegli spazi come quello di Quarto che abbiamo utilizzato di recente, che sono delle piazze sostanzialmente che simulano dei percorsi stradali, in quelle modalità di azione facciamo un gioco che si chiama role playing. L'inglese non è il mio forte, spero che non mi abbia sentito il sindaco Marco Bucci, perché altrimenti mi toglie la delega direttamente, però una delle nostre azioni è proprio quella di interfacciarci con i ragazzi con una modalità di gioco, e assolutamente ha anche quella un'utilità molto importante. Cosa si può fare? Sicuramente per quanto riguarda le azioni che noi possiamo mettere in campo per disincentivare l'uso del telefonino, è ovvio che noi lavoriamo oggi sulle giovani generazioni per cercare di inculcare nel DNA delle giovani generazioni quello che è un corretto comportamento per il futuro. Oggi noi, una delle frasi che io dico sempre quando faccio questi incontri con i ragazzi è dite ai vostri genitori quello che non si può fare. Diventa complicato per chi è stato abituato a guidare in una certa maniera, a cambiare modalità di guida, se non con l'azione repressiva. Io dico sempre che servirebbe un agente in ogni incrocio, in ogni passaggio pedonale, in ogni semaforo. Non avendo questo strumento, per oggettive in disponibilità di risorse illimitate, è evidente che alcune azioni che noi possiamo mettere in campo per cercare di essere presenti anche quando non lo sono, ad esempio l'utilizzo dell'agente in borghese, che ahimè negli ultimi anni è stato molto criticato, però l'utilizzo dell'agente in borghese dà la possibilità a noi, quando dico noi, amministrazione, di poter essere un disincentivo a comportamenti scorretti anche quando una divisa non è presente, perché a volte, lo dobbiamo dire, noi ci comportiamo correttamente solo quando la divisa è presente. Se vediamo che non c'è una divisa e il cellulare lo mettiamo vicino all'orecchio, lo facciamo tutti. Quindi il messaggio che noi stiamo facendo passare, con un incremento notevole di sanzioni per quei comportamenti che se messi in atto causano una situazione di insicurezza, come possono essere ad esempio l'uso del cellulare, il passaggio con il rosso dove non ci sono semafori intelligenti, il passaggio ad esempio la mancata precedenza ai pedoni nelle strisce pedonali, che è una delle cause principali di sinistri con feriti, delle fasce più deboli, che sono quelli che sono gli utenti a piedi delle strade. Ecco, noi stiamo facendo una campagna di controllo del territorio in borghese, dove siamo contenti che passa il messaggio che il vigile gira anche in borghese, perché chi viaggia nelle strade, c'è chi si comporta correttamente indipendentemente da tutto, c'è chi si comporta correttamente soltanto se vede una divisa. Deve passare il concetto che potrebbe anche non esserci una divisa e la multa se la becca lo stesso. È un'azione repressiva che a molti non piace, veniamo criticati per questo, diciamo la polizia locale, in maniera bipartisan, qua non se ne fa un colore politico, in maniera bipartisan viene vista come un ente della pubblica amministrazione per far cassa, e lì indipendentemente dal colore politico di chi governa il comune, perché se andiamo a vedere poi tra i comuni col maggior numero di sanzioni, Firenze, che ha una popolazione minore rispetto a quella di Genova, se non ricordo male, ha il triplo delle sanzioni del comune di Genova. Quindi non è neanche una questione politica, e se andiamo a vedere poi il rapporto che ci sono tra le sanzioni e i morti in strada, se non ricordo male, leggevo che a Firenze ci sono stati 49 morti su strada nel 2021 e poco di meno nel 2022, quindi se andiamo a fare un ragionamento, e poi c'ha dei dati più aggiornati, magari mi smentisce subito, io l'ho letto su Genova. Quindi anche lì, quando si dice avete fatto più sanzioni, ma questo ha comportato una diminuzione di sinistri,
c'è stato chi ha affermato che questo comune verrà ricordato, questa amministrazione verrà ricordata per gli incrementi delle sanzioni. Io credo che questa amministrazione vada ricordata per il fatto che dal 2017 a oggi siamo a quasi il 50% in meno di morti strada. Questo è un dato oggettivo, poi può essere il caso, può essere la fatalità, però l'anno scorso 13 vittime sulle strade genovesi, nel 2017 erano 24, con questa amministrazione, ma può essere anche che non sia stato merito di questa amministrazione, però con l'azione che è stata fatta da questa amministrazione 11 morti in meno in strada ci sono stati, quindi questo è un dato oggettivo. Si può fare di più perché comunque secondo me 14 morti sono troppi, i 7 morti che ci abbiamo avuto in strada dall'inizio dell'anno sono troppi. Quello che si può fare in termini di formazione, educazione, sanzione, sicurezza stradale va fatta, va percorso questa strada che noi abbiamo intrapreso, che non è semplice, l'azzeramento è l'ottimo, esiste l'ottimale che è comunque il trend, che è il trend di diminuzione. Poi è ovvio che le campagne di sensibilizzazione fatte su campagne che sono finalizzate ad andare su un target molto giovane, i risultati probabilmente se lo si vedranno fra 15-20 anni. È questo il trend di diminuzione dei sinistri, non verrà influenzato da queste campagne probabilmente in maniera significativa, però può andare a inculcare nel DNA delle nuove generazioni quello che è un modello di comportamento che prima che a se stessi pensa al danno che può fare agli altri. Sostanzialmente il ragionamento che dobbiamo improntare è quello. Nell'immediato quello che dobbiamo fare è il maggior presidio del territorio, assolutamente sì, cercare di focalizzare la nostra attenzione, stante il numero delle risorse che abbiamo, su quelli che sono i comportamenti più pericolosi, e lo stiamo facendo, utilizzare il più possibile quelle che la tecnologia ci mette a disposizione. Oggi abbiamo la possibilità, che in passato non c'era, di poter sanzionare dei comportamenti scorretti senza che ci sia il vigile. Mi riferisco ai semafori intelligenti che tanto vengono criticati, che continuiamo a come amministrazione a essere criticati per l'utilizzo. Io ritengo che sia uno strumento utile e valido, perché comunque oggi, indipendentemente se lì c'è un semaforo intelligente o meno, io personalmente quando vedo un semaforo arancione non accelero più come in passato, ma rallento, perché quantomeno ho la paura di poter prendere una sanzione, che spero che questo sia il modus operandi di tutta quella generazione come la mia o quella precedente alla mia, che magari prima se vedeva il semaforo arancione dava un colpo di sgasato per cercare di superarlo prima che diventi rosso. Quello va bene, quindi l'utilizzo delle tecnologie è fondamentale. Io, ultima considerazione, mi permetto di fare una battuta al consigliere Villa. Non seguirò il suo consiglio di prendere il 2% del personale della polizia locale da mandare alla scuola, perché significherebbe ridurre il personale che oggi noi mandiamo nelle scuole, perché ad oggi noi abbiamo 100 agenti di polizia locale formati per andare nelle scuole, che mediamente danno un turno proprio turno ogni 2 settimane. Mediamente ognuno di questi agenti deve fare 3 giorni al mese che dà a disposizione dell'organizzazione all'interno delle scuole. Quindi se dovessimo farlo soltanto col 2%, andremmo a diminuire quello che è il personale che oggi viene destinato alla formazione degli agenti all'interno delle scuole. Mi scusi per la battuta, ma era per darle un dato, che noi in questo momento abbiamo 100 agenti su 1000 che sono formati per fare attività all'interno della scuola, e ognuno di questi agenti dà circa tre turni al mese all'interno delle scuole, che poi possa essere pedibus, può essere attività legate alle 2 campagne che stiamo facendo in questo momento, a tutte le varie attività che comunque vede sempre la polizia locale presente nelle scuole.
Grazie assessore. Dottor Ferrello, voleva integrare?
Integro, l'assessore me l'ha chiesto, lo faccio volentieri, due cose in effetti. Il dibattito si è giustamente forse allargato a un ambito molto più ampio di quello che è questo progetto. Le attività nelle scuole se ne fanno tante, in realtà anche da parte di vari soggetti. Forse quello che potrebbe essere un valore aggiunto è davvero fare una pianificazione di sistematica attività in coordinamento fra più soggetti. Io questo l'ho proposto anche in sede regionale addirittura, ma meglio se si fa a livello comunale, magari coinvolgendo i municipi, come è stato anche detto, potrebbe essere effettivamente un qualcosa in più. Per quanto riguarda invece il discorso risorse, che è un altro aspetto particolarmente importante, è stato detto dal commissario Lodi, se non sbaglio, che appunto effettivamente c'è un articolo del codice della strada, che è il 208, che prevede effettivamente che il 50% delle risorse che vengono da contravvenzioni venga investito nell'ambito della sicurezza stradale, quindi l'ambito non è solo l'educazione stradale, la formazione. Nel 2021 il Comune di Genova effettivamente ha un, come dire, un piccolo record, nel senso che è la sesta città, nel 2021 la sesta città per contravvenzioni, anche prima di qualche città come Napoli, Bari o Verona, dopo Bologna, Roma, ovviamente le grandi città d'Italia. Ci sono state delle risorse, sono circa 34 milioni quelli introitati, 22 però ne sono stati quelli investiti nell'ambito della sicurezza stradale, quindi oltre il 50%. Mi sento di sottolineare però un aspetto, effettivamente qualcosa di più importante dovrebbe essere dedicato all'attività di formazione vera e propria, perché la norma di legge è rispettata, non possiamo dire di no. Nell'ambito di quel 50%, gran parte è rivolto all'attività di manutenzione delle strade, sacrosanta attività ovviamente, così come attività di manutenzione e revisione della segnaletica stradale, sacrosanta attività ovviamente, o ancora nel trattamento accessorio, nelle retribuzioni della polizia locale, sacrosanta attività ovviamente. Dovrebbe essere forse dedicata una quota abbastanza importante anche alla vera attività di formazione, perché l'abbiamo detto, mi sembra che molti l'hanno poi lasciato nei loro interventi sullo sfondo, l'attività di formazione è quella che effettivamente ci fa essere vincenti, perché sanzionare un comportamento scorretto magari ad incidente avvenuto significa intervenire dopo, dobbiamo prevenire gli incidenti, quindi è l'attività di formazione anche per combattere quella veramente quella alterazione della realtà che vive sui social e che alimenta questa alterazione appunto negli adolescenti, la si può fare solo attraverso la formazione, ma su questo con l'assessore Gambino ci siamo confrontati, io ho fatto delle proposte, mi auguro che, insomma, ho visto una sensibilità su questo, coinvolgiamo effettivamente il territorio, credo che i municipi potrebbero essere un punto di riferimento su questo.
Grazie dottore. Allora, non essendoci null'altro da dire, dichiaro chiusa la commissione. Grazie.